Ancora in diretta su TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio, sempre Alessandro Santarelli qui accanto
ancora
a me.
Ancora buon pomeriggio a tutti.
Abbiamo ancora un'ora da passare insieme, poi chiaramente mezz'ora.
No, ma oggi rimango a prescindere.
Addirittura sì, ti allunghi fino alla
lascio
fine.
Lascio l'altra emittente, l'altra mettiamo emittente. Un fantoccio.
Esatto, sì, un pupazzo a fare la prima mezz'ora sostanzialmente di trasmissione. A proposito invece di trasmissioni, abbiamo ancora tanto di cui discutere qui in questo pomeriggio. Voi chiaramente mandateci anche la vostra al 331-8200-213. Recupereremo più avanti anche parecchi messaggi che sono arrivati. Ma come dicevamo, parleremo un po' di Fiorentina perché volevo capire che tipo di opinioni ci possono essere anche sul nuovo progetto di Pioli e sulla nuova disposizione tattica, e poi torneremo anche sull'Italia, su Donnarumma, su Spalletti che ha rilasciato alcune dichiarazioni molto molto interessanti a Rai 2, e di questo parliamo con il nostro graditissimo ospite. Abbiamo in collegamento Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Ciao, buongiorno.
Allora Antonio, direi di partire con la Fiorentina, poi dicevo ci sposteremo un po' più in generale anche sull'Italia, su delle parole di Spalletti, però parto dalla Viola e ti chiedo che tipo di impressioni ti sta lasciando o che cosa ti aspetti da questa Fiorentina di Pioli. Lì davanti il tandem con Ken e Dzeko al momento sembra funzionare, alle loro spalle Gudmundsson, insomma a che cosa può ambire questa Fiorentina?
Ma credo si respiri un'area positiva già dall'inizio, anche l'arrivo di Pioli ha garantito, diciamo, un discorso di continuità, di alzare il livello qualitativo. Sono arrivati giocatori giovani italiani che si basano molto sulla qualità, sulla tecnica, e quindi credo ci siano i presupposti per fare una grande stagione. Lo stesso Pioli è stato molto chiaro: voglio alzare un trofeo, voglio ovviamente portare questa squadra nel giro di un anno in Champions League, e sono, diciamo, gli obiettivi anche che il patrono Rocco Commisso in questi 6 anni che a Firenze ha sempre sperato. E quindi ripeto, si respira un'aria buona, forte, il pubblico ovviamente sa quello che ha dato Pioli e quello che può dare ancora, perché è arrivato un grande entusiasmo. E poi alcuni giocatori che sono rimasti, De Gea che ha firmato per 3 anni ancora un mese fa per dare continuità al progetto, arriva Dzeko, 39 anni sì, ma anche l'anno scorso al Fenerbahce è stato bravissimo, ha fatto tantissime partite, tantissimi gol. Gudmundsson sembra essersi ritrovato dagli infortuni, dal problema anche suo personale, che ovviamente può e poteva dare qualche problema. Ken è rimasto anche lui, la clausola non è stata esercitata, sì c'è da limare qualcosa sul contratto, ma credo siano situazioni che si possono risolvere. Quindi ci sono tutte le prerogative anche a livello tattico, come dicevate voi, che questo 3-4-1-2 o 3-4-2-1, perché Dzeko sicuramente insieme a Gudmundsson può agire sulla tre quarti e a svariare, a fare un 10, un ruolo che ovviamente per mandare in porta, per essere poi presente anche lui in area. Gudmundsson deve trovare la sua posizione, che è quella, diciamo, più vicina alla più vicina all'attaccante, che in questo caso è Ken. L'anno scorso giocava in una posizione che non la trovava, e quindi credo, ripeto, che Pioli, al netto delle amichevoli che ovviamente di inizio campionato nella preparazione lasciano il tempo che trovano, però si comincia già a vedere qualcosa dal punto di vista tattico. Ma quello che mi ha, ripeto e concluso e concludo, che mi ha, diciamo, dato una grossa, diciamo, speranza per la squadra viola e per i tifosi, è questo clima che si respira di una squadra voluta, di un gruppo importante che si basa sulla qualità.
Molto interessante l'excursus di Antonio, al quale chiedo una cosa, no? Faccio questa riflessione. Eppure comunque in questi anni, diciamo in questi periodi agostani, c'era sempre fiducia, no? Nella Fiorentina. Poi qualcosa alla fine è sempre mancato. Cos'è quel qualcosa che è mancato secondo te, Antonio?
Ma secondo me già l'anno scorso la squadra a livello di organico, e anche quest'anno ancora di più, è molto più forte. Quindi Italiano credo abbia cambiato nei 3 anni che lottavano sempre, prima che arrivasse lui, che lottavano sempre per non retrocedere. Ha cambiato un po' sia la mentalità, il modo di giocare, l'interpretazione, riusciva a comandare il gioco. Poi è normale, quando perdi 3 finali, certo, ti rimane quello nella mente, purtroppo, perché poi una le è andata anche male, quella che perse al 92esimo, sì, in ripartenza, sì, insomma, bravo, lascia un po', insomma, ha lasciato dell'amaro in bocca. Però qualcosa si era intravisto di un cambio di mentalità, cosa che Palladino l'anno scorso ha avuto problematiche all'inizio, poi aveva messo a posto le cose, poi è ritornato un po' anche nella gestione, forse anche qualche problema inerente ai rapporti magari interni con qualche dirigente, non lo so, da quello che si evince, mm-hmm. quello che si è detto, e quindi nonostante abbia fatto più punti dell'anno prima, quest'anno l'arrivo di Pioli ha dato un'immagine, come dire, arriva, cioè, un allenatore che ha lasciato l'Arabia, ha vinto al Milan, ha ricreato i presupposti al Milan insieme a Maldini e Massara di ricreare, diciamo, al Milan quella forza sia di vincere ma anche, diciamo, dal punto di vista proprio della valorizzazione di tutto il prodotto del Milan, giocatori e quant'altro. E quindi è con l'arrivo, come dicevo prima, di giocatori forti, che sicuramente sono giovani, italiani, lo dico sempre perché bisogna puntare anche sui nostri giocatori italiani, e quindi poi, come dicevo prima, De Gea, Dodò, Ken, che sono rimasti, ora c'è solo il fatto di Mandragora che ha fatto un grossissimo campionato, è arrivato Somme che è un giocatore importante, avevano puntato su Bernabé ma ha preferito rimanere al Parma, quindi ci sono i presupposti, sta finendo il mercato perché un altro attaccante arriverà per fare il vero vice Ken, perché Gudmundsson e Ken e Dzeko, come dicevo prima, agiranno in modo diverso. Si parla di Spendi del Cesena, che è un giocatore interessantissimo, giovane ma sa giocare a calcio nei movimenti da attaccante in area di rigore, è veramente un nove vero, e quindi ci sono i presupposti veramente per fare qualcosa di importante, come ha detto lo stesso Pioli, non si è nascosto. Io voglio alzare un trofeo quest'anno e poi in due anni arrivare in Champions. Mi sembra sia giusto dare queste motivazioni, perché poi il giocatore, lo dico sorridendo, che poi quando va a battere cassa devi prendere responsabilità di arrivare agli obiettivi che giustamente la società si propone. Hai capito? Perché è come giusto che sia. Insomma, non so se avete magari parlato anche della nuova proposta del 25% di una squadra che retrocede. Secondo me è giusto, perché sai, quando vinci chiedi l'aumento dopo sei mesi, ma quando vai giù e perdi, la società, tra virgolette, si trova un po' con le mani legate. Quindi ecco, tornando alla Fiorentina, ci sono tutti i presupposti per fare veramente un campionato di livello. L'anno scorso si basava molto sul discorso difensivo, l'equilibrio, sei il palladino giovane. Quest'anno Pioli vuole dare un messaggio di una squadra che vuole cercare di imporre il gioco, di comandare, di dominare, sempre rimanendo magari molto umili ma con grande ambizione.
Sicuramente, anche vedendo poi quello che stanno attraversando altre squadre, insomma, ci sono veramente fasi di transizione anche per molte competitor. Chiudo poi il giro sulla
Perché a parte Inter e Napoli che sono fortissime, poi il Milan bisogna vederlo, la Juve bisogna capire come finirà il mercato, la Roma anche deve finire il mercato, la Fiorentina si può inserire già, cioè mi sembra che le altre squadre, purtroppo dico in Italia, abbiamo difficoltà, a parte il Napoli quest'anno, l'Inter ancora c'è il problema di Lukman, il Napoli è quella che ha speso di più e ha potuto spendere di più, le altre sono un po' col freno a mano tirato, oppure il Milan, grande tare, vende Ciao a 40 e compra quello del Genoa e De Winter a 20, cioè ecco, bisogna avere anche la capacità. E poi volevo sottolineare, concludo, come quest'anno, proprio in virtù di quello che sto dicendo, sarà importante anche la centralità e come gli allenatori debbono dare qualcosa in più, essere ancora più, non dico decisivi perché poi i giocatori vanno in campo, però l'allenatore sarà ancora più importante quest'anno nello sviluppo e affinché le squadre possano arrivare a determinati risultati, perché come dicevo il Milan è cambiato molto, c'è solo il campionato, la Juve è ancora un po' un punto interrogativo, ha degli acquisti da fare, la Roma lo stesso, ha cambiato molto soprattutto l'allenatore, la Lazio sappiamo che non può fare mercato, ecco perché i Gasperini, Sarri, Allegri e i Tudor e anche Pioli ci metto, saranno fondamentali per dare qualcosa in più dal punto di vista tattico. Metto anche Juric, che dopo 9 anni di Gasperini non sarà semplice ripetersi.
Antonio, tanto sei tu il nostro ospite in questo blocco, hai il diritto di prolungarti quanto vuoi, ma tra l'altro dicevo anche quello che abbiamo ripetuto nei giorni scorsi, tanto più avranno un peso specifico gli allenatori, o dovranno averlo in un campionato in cui tante squadre hanno cambiato guida tecnica tra le big, perché ricordo sempre, le uniche a non aver cambiato
Napoli
sono
e Bologna.
Napoli e Bologna, la Juventus è come se avesse cambiato sostanzialmente, perché Tudor era arrivato alla fine. Però chiudo la parentesi Fiorentina e Serie A. Antonio, perché vado a parlare anche un po' di nazionale e di alcuni casi, perché ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti Spalletti, ma prima parto anche con te sul caso Donnarumma. Alla Paris Saint Germain al momento non parteciperà alla Supercoppa europea.
Luis Enrique ha preso il comando in tutto. Il caso Mbappé è stato un caso, diciamo, importante,
e dimostra che se deve lasciare andare qualcuno non si fa problemi,
che non conta il singolo, ma conta il gruppo, la squadra, la capacità di creare. Il portiere è un ruolo, diciamo, un po' diverso, poi Chevalier, che dice che sia più bravo con i piedi, ok, però poi bisogna che pari anche
ne parlavamo ieri con Simone Braglia, poi bisogna che pari
il portiere. È un grande portiere Simone, quindi in questo, però è una scelta dura, l'ha fatta con Mbappé, non uno qualunque, ragazzi, non un giocatorino così, però ha vinto. Ma vi ricordate anche il sermone che fece Mbappé?
Certo,
come
no, certo,
come dire, certo. E io sono d'accordo per certi versi, perché, e poi l'ha dimostrato, ha vinto lui, perché al netto della finale della Coppa del campionato mondiale per club, ma poi per il resto ha dominato la stagione, in maniera non solo nei risultati, ma proprio nel gioco, nel dominio, quindi ha dato dimostrazione, Dembélé, che è un falso 9, che poi la squadra è quella che deve dare il suo contributo, gli attaccanti devono fare tutte e due le fasi, e oggi il calcio è così. Quindi su Mbappé ha visto giusto, su Donnarumma sono stati nella linea dura, e bisogna capire ora, e quindi sulla nazionale può avere un contraccolpo, perché gli scade nel 2026, ma non credo che arriverà come ha fatto con il Milan e come avrà fatto con Mbappé.
No, anche perché c'è il rischio, insomma, anzi c'è il rischio, è già stato messo fuori rosa sostanzialmente, perché non parte
la Supercoppa. È stato convocato per la Supercoppa contro il Tottenham, quindi a Udine, quindi è un segnale non forte di più.
Poi tra l'altro nazionale, così introduciamo il tema, che già deve fare i conti con...
Chi va con quell'ingaggio, ragazzi? Oggi gli ingaggi in Italia sono impossibili. Allora, in Premier League sono 8 miliardi di diritti, noi siamo 1 miliardo. In Premier League dei secondi, terzi portieri di squadre sono valutati 20-30 milioni. Noi non possiamo permetterci queste cose qua. Quindi Donnarumma in Italia la vedo dura.
No, possibile.
Per l'ingaggio che ha, già il Milan gli offrì tanto, mi ricordo, poi lui volle accettare, diciamo, uno stipendio maggiore e ha fatto la sua scelta. Quindi in Italia diventa difficile, perché il problema delle nostre squadre in Italia negli ultimi 10 anni sono stati proprio gli ingaggi, perché il cartellino lo gestisci, ma l'ingaggio poi, come si dice a Firenze, ti rimane sul groppone.
E dopo
chi lo vendi? E Vlahovic è un esempio, ragazzi.
Stava arrivando proprio lì. Infatti Vlahovic sta rifiutando tutto il possibile e immaginabile, perché tanto ha 12 milioni garantiti.
Però sta fermo anche 6 mesi. Già l'ultimo anno non è stato, diciamo, positivo. L'ho visto in ultima amichevole, ha fatto gli errori ancora una volta tecnici, non sarà tranquillo. E quindi, secondo me, bisognerebbe a 25 anni avere anche da parte sua un minimo, non dico di ripensamento, ma di rivedere qualcosa, di essere, diciamo, di rivedere anche, diciamo, quello che lui ha fatto in maniera negativa. Però, sai, quando ci sono questi contratti così, poi ci sono anche il problema dei procuratori, che ovviamente a volte i procuratori per le proprie commissioni possono far saltare anche delle trattative.
Sì, sappiamo tra l'altro l'entourage di Vlahovic non è un entourage particolarmente morbido. Anzi.
Però, insomma, può star fermo anche, non dico un anno, però pagare 23 milioni lordi è difficile. Anzi, secondo me è quasi in Italia è impossibile, a meno che non si taglia qualcosa, cioè è una trattativa complessa.
Sì,
Juve, con l'arrivo di David, diventa difficile. Poi se prendono Colomoni, secondo me la Juventus ha bisogno nel reparto difensivo molto, e anche a centrocampo.
E infatti anche lì si stanno facendo alcuni nomi, alcuni ragionamenti sul mercato, però torno sulla nazionale, insomma, Antonio, perché ti riporto anche alcune parole di Luciano Spalletti, che ha parlato di Gattuso, ha detto assolutamente ce la farà a centrare la qualificazione, l'ho sentito perché mi ha telefonato, ci stimiamo molto, gli faccio un in bocca al lupo. E poi ha detto che i calciatori che ho scelto li risceglierei ancora per le convocazioni, ovviamente sono dei grandi giocatori, l'ho osservato in tutte le loro qualità e posso dire di aver avuto una nazionale forte. Quindi sostanzialmente Antonio Spalletti ammette i propri errori.
Come sono andate le partite? Io
dici non si è vista tutta questa qualità, anche se devo mettere poi in altre parole si è preso molte responsabilità,
sì,
Spalletti,
sì,
che
però
sta convivendo ancora con una sorta di incubo, per come lo racconta. Però tutto questo per dire, Antonio, con Gattuso, con una nazionale che a detta di Spalletti comunque ha dei valori. Ricordiamo che gli impegni sono relativamente vicini, tra meno di un mese l'Italia dovrà gestire, speriamo insomma, delle avversarie non propriamente di qualità tra Estonia e Israele, però ti chiedo adesso che tipo di futuro ti aspetti, anche considerando il caso Donnarumma, anche considerando tutti gli altri spostamenti
Retegui
di mercato,
diciamo,
Retegui ormai che è partito verso l'Oriente, che futuro vedi, perlomeno futuro prossimo per l'Italia?
Ma mi auguro un futuro positivo. Prima dicevamo che ho scelto i migliori giocatori, ma non l'hanno dimostrato, perché già io fino all'Europeo che ho commentato l'Italia è stata una cosa che, al netto della sconfitta, proprio nella prestazione, nel senso di appartenenza, che non si è visto. Poi non so se c'erano stati problemi di gestione tra giocatori o se sono spritto, non lo so, può essere, perché una prestazione come la Svizzera io non me la ricordavo mai, non l'avevo mai vista l'Italia in quel modo. Insomma, è quasi come la Norvegia, ma siamo lì. Quindi anche dopo è successo, quindi sicuramente lui ha preso grandi responsabilità, tutte no, perché poi in campo si va ai giocatori. Certo, non c'è stata, parliamoci chiaro, non c'è stata quel feeling tra giocatori e tecnico, inutile stiamo lì a parlare.
Bravo, ragazzi, diciamoci
Mancini,
le cose come stanno.
Dobbiamo dirla tutta, Mancini aveva creato questo. Io mi ricordo, anche se ha avuto più tempo, io i giocatori non vedevano l'ora di ritrovarsi, quando fece ritiro pre-europeo lì in Sardegna, non vedevano di stare, anche se c'erano le famiglie, insieme, perché volevano preparare, perché io poi li vedevo anche negli allenamenti, questi si divertivano, avevano una voglia di stare insieme, e questo crea i presupposti, perché poi non è che ti trovi settimanalmente, giornalmente in nazionale. Questo Gattuso deve far rinascere questo senso veramente di appartenenza, che i giocatori vadino volentieri, perché adesso un piccolino si sta a casa. Questo è incomprensibile, se veramente c'è la volontà di cercare, perché non sarà facile vincere le partite, e poi dovrai fare anche insomma, ci auguriamo anche dei gol, parecchi gol durante le partite, e bisogna ricreare uno spirito. Poi non so, e qui vado sul discorso tattico, se cambierà qualcosa per come lui era intenzionato nel club a giocare. Lui giocava 4-3-3 o 4-2-3-1, non so se cambierà, perché se devi cambiare modulo devi andare a ritrovare gli esterni, vai a riprendere Zaccagni, Politano c'è, Chiesa che non gioca da un anno e mezzo, cioè non è semplice. Però lui sta dando già in giro, insieme a Buffon e Bonucci e compagnia bella, per creare soprattutto un qualcosa di forte, che purtroppo con Spalletti non si è creato. È inutile, siamo lì diciamo, lui le responsabilità sono sue, ma ci metto anche i giocatori, perché poi in campo vanno loro, e quindi la maglia va onorata fino alla fine.
Ma guarda, io sposo in pieno quello che dice Antonio, soprattutto sul senso di identità, perché quello che emergeva era che, adesso la dico forte, no? Quasi come che i giocatori non vedessero l'ora di terminare l'impegno con la nazionale.
Con la Svizzera, vi ripeto, la Svizzera ho commentato, con la Svizzera all'Europeo in Germania, e lo dissi anche in telecronaca, io non mi espongo più mai di tanto, ma è stata una cosa inaccettabile.
Me lo ricordo.
Il secondo gol, andatevelo a rivedere.
Ricordo benissimo.
Lo ricordo bene. Quindi se non ritrovi quello,
puoi
metterci.
Sembrava subuteo.
Sì, poi 30 secondi dopo l'inizio del secondo tempo. Insomma,
lì l'allenatore può fare tutto, ma può fare anche poco, Cioè, con tutto il rispetto, capito? Quindi, i presupposti, non c'era stato male questo idillio. Ok, però poi i giocatori in campo, se vogliono, e chiudo.
Bravo, hai detto bene, se vogliono, ma se non vogliono c'è evidentemente qualcosa che non funziona, poi tu ce lo insegni. I calciatori, insomma, sono dei caratteri particolari.
Mi auguro che ci sia questa volontà di tornare veramente in nazione, anche se c'è qualche una febbriciata, un piccolo dolorino. Io mi ricordo la prima convocazione, avevo avuto un piccolo problema durante la partita la domenica a Verona-Fiorentina, ma sono andato in nazionale, mi sono curato e buon giocato. Non potevo, cioè mi capitava l'esordio, non lo so, a chi parlo di tantissimi anni fa, era l'84, però non cambia il concetto. Bisogna che anche insieme alle società, insomma, le convocazioni vanno rispettate, perché la nazionale, la maglia azzurra, ragazzi, io non voglio pensare a un terzo mondiale che noi rimaniamo a casa, veramente sarebbe una cosa che non lo so neanche usare un aggettivo.
No, assolutamente, anche se prima dicevo proprio con lo stesso Alessandro, io credo che per il primo posto nel girone
no, non c'è possibilità.
Questa è Gattuso, ragazzi, giocato in nazionale, sai cosa vuol dire? Tosta. Lui proprio esprimeva questo senso, magari gli mancava meno tecnica, come lui ha sempre detto, però aveva questa volontà che trascinava gli altri, quindi mi auguro che anche per quel lavoro che sta facendo adesso, no, andando in tutti i ritiri a cercare di far capire quello che da settembre bisogna fare. col sangue agli occhi. Poi sai, settembre è sempre stato un mese particolare, no? Per la nazionale, quando riprendi dopo, diciamo, la pausa estiva. Però non ripeto, non posso immaginare che a settembre di vedere un nazionale al netto del modulo che è importante, ma poi ripeto, i giocatori in campo, le posizioni se li trovano loro, se dobbiamo vincere, se vogliono vincere devono metterci tutto e di più, perché poi Israele non è l'ultima arrivata, le squadre Materasso, abbiamo visto anche con la Moldova, insomma, a parte c'era una situazione veramente difficile, però quindi non puoi rischiare nulla, la Macedonia ci ricorda qualcosa anche lì, quindi però bisogna essere fiduciosi, insomma, da parte mia c'è ovviamente la maglia non si rifiuta mai, ragazzi, la maglia nazionale è unica.
No, è vero, come dicevi, da una parte i calciatori devono comunque coltivare questo desiderio assolutamente, dall'altra poi bisogna anche cercare di creare l'ambiente idoneo.
Poi al mondiale abbiamo fatto quello che dovevamo, il minimo noi, cioè esatto. Non è che vai a giocare in Germania, Inghilterra, Francia, la Norvegia, una squadra forte, con giocatori forti, però se noi siamo l'Italia, quindi non possiamo accettare delle prestazioni del genere, sono, ripeto, inammissibili.
No, sono d'accordo e chioso con le parole sempre di Spalletti proprio al riguardo. Spalletti ha battuto molto il chiodo sul fatto che questa sia una ferita ancora aperta, neanche parzialmente rimarginata. Ha detto: ce l'ho messa tutta, ma non sono praticamente riuscito a dare niente. Quindi ha messo poi sostanzialmente.
Si è preso il 90% delle colpe, se ne è preso secondo me di più. Perché, ripeto, poi al netto di tutto, i giocatori in campo hanno fatto prestazioni che non sono, ripeto, accettabili, non parliamo di condizione, momento, no, qua, là, quindi, però ovviamente non si è creato, che anche Acerbi che non va a fare polemica, ma quando mai una roba in nazionale così? Io non mi ricordo, scusate, non so se vi ricordate voi che possono nascere queste polemiche per la nazionale, si va, si sta muti e via, e si gioca, e se non si gioca si fa il tifo.
Chiaro. Sì, ed era il termometro appunto proprio di quella situazione che si era venuta a creare. Antonio,
grazie,
ti ringraziamo e buon pomeriggio.
Ma sai, caro Lucio, io anche qui sposo tutto quello che ha detto Antonio, soprattutto un passaggio, quando lui dice: qua se andiamo al Mondiale abbiamo fatto il nostro dovere. Invece stiamo vivendo, dopo 2 anni consecutivi fuori dal Mondiale, due edizioni fuori dal Mondiale, l'idea di andare al Mondiale è come: oh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto,
punto
d'arrivo. Abbiamo vinto il Mondiale. Perché una ventina di anni fa andavi al Mondiale e lo avevi per scontato. E te la giocavi lì, al Mondiale. Noi non dimentichiamo che dal 2006, in cui vinciamo poi il Mondiale, poi il 2010 andiamo fuori praticamente subito.
Uno dei peggiori gironi.
E poi da lì
il disastro. 2 eliminazioni totale. Ai gironi e 2 non qualificazioni.
Il disastro totale. Quindi noi dovremmo pensare al Mondiale, come arrivarci e poi dopo giocarcelo il Mondiale. Invece qua è il punto d'arrivo. E ad oggi, sì, abbiamo 2 partite sulla carta, secondo me, semplici, però tu devi giocare poi con la Norvegia, che credo si giocherà a Roma, all'Olimpico.
Sì, all'ultima.
All'ultima. E lì la Norvegia probabilmente sarà già qualificata, forse, non lo so. Io
potrebbe esserlo, ma insomma, serve,
e poi
andare
al playoff. E noi non è che abbiamo un grandissimo feeling con i playoff.
No, esatto, insomma, non ci aiutarono neanche i sorteggi, ma rifinire nel calderone non sarebbe propriamente il massimo. Quindi bocca al lupo a Gattuso, anche se io credo che il nostro destino sia quasi già segnato, quantomeno per gli spareggi.
Servirebbe un'impresa.
Anche per la qualità relativa degli avversari, credo la Norvegia non perderà troppi punti. Siamo arrivati però anche alla fine di questo blocco, Alessandro, quindi ci giochiamo l'ultima mezz'ora insieme, rifacciamo un po' un riassunto delle trattative, di nuovo punto mercato, poi avremo un altro agente in collegamento con noi, quindi entriamo nell'ultima ora di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri.